www.redijo.it e la storia continua. Il Naviglio Grande dal 1179 al 1257. Erasi appena rifatta la città nostra. A soli 3 anni dalla vittoriosa battaglia di Legnano del 1176 dei comuni lombardi sull'imperatore Federico Barbarossa, i milanesi decisero di intraprendere in sponda sinistra del Ticino, località Tornavento, la costruzione di un naviglio, 1179, per il commercio delle merci provenienti dal Verbano e dalla vicina Svizzera. Erasi, appena rifatta la città nostra dalla distruzione fatta dal Barbarossa, quando pensò trarre dal Ticino e dal Lago Maggiore un canale detto Ticinello. Per la verità, il primo intento fu quello di allargare le pianure lombarde per rallentare gli spostamenti delle truppe pesanti, cavalieri e fanti, dell'imperatore. E solo in un secondo momento i milanesi pensarono di sfruttare il corso d'acqua artificiale, il Naviglio, per il trasporto di materiali. I primi tentativi però furono un vero disastro, tanto che la località dove si effettuavano gli scavi fu soprannominata del pan perduto, ovvero del pane perso per lo spreco di energie e denari profusi nell'escavazione. Il secondo tentativo ebbe invece più successo. Si tracciò il primo solco, 1187, e poi uno successivo, nel 1234, che arrivò fino a Gaggiano, il naviglio di Gaggiano, e il terzo, 1257, raggiunse le porte di Milano, presso il ponte di Sant'Eustorgio. Nel 1257, Beno de Gozzadini, podestà di Milano, procurò che il canale si allargasse in modo da portare anche grandi navi fino presso la città ed ebbe nome di Naviglio Grande. Ma una vera navigazione del naviglio fu possibile solo a partire dal 1272, quando furono conclusi i lavori di abbassamento e allargamento dell'alveo del canale. In tutto, tirando 50 chilometri. Diciamo a chi non lo sapesse che il Ticino esce dal Lago Maggiore a Sesto Calende, 23 chilometri di sotto di questo paese, è gettata attraverso al Ticino la Paladella, cioè una gran chiusa che lascia solo verso la sponda destra un'apertura di 65 metri, detta Bocca di Pavia, per cui si versano le acque che non entrano nel canale. E questa conca, a Tornavento, e fino a Boffalora, seconda la valle del Ticino, per 17 chilometri, lambendo Turbigo, Padregnano, Castelletto di Cugiono, Bernate, e sostenuto spesso da arginature elevate, e così cita il Cantù. Piegato poi nella pianura, procede per il ponte di Magenta, Robecco, la Cassinetta, Castelletto di Abbiategrasso, Indi, Costeggia, Rige Vanasca per Gaggiano, Trezzano, Corsico, Ronchette, San Cristoforo e Milano. Il tutto tirando 50 chilometri con la pendenza di 34 metri, diseguamente ripartita. Porta esso normalmente once 1234 di acqua. Il naviglio senza conche. Il dislivello delle acque dal punto di inizio del naviglio, che è l'Incile, alla darsena di Porta Ticinese, circa 34,91 metri, era ripartito in 14 tronchi. Nell'alveo furono impiantate delle briglie, argini secondari, che avevano lo scopo di frenare l'impeto della corrente. Il naviglio, non aveva conche, poiché fu costruito prima dell'impiego delle conche vinciane. Chi lo eseguì doveva essere nulla di meglio che un camparo di molto talento, perché non ci fece conche, artificio allora ignoto, ma volendo che la pendenza non impedisse di navigarlo, fece serpeggiare quel corpo d'acqua per più di un tratto, tenendolo proprio sul ciglio ove la collina muore nel piano. Ciò fu nel 1177 e forse arrivava solo a Castelletto di Abbiategrasso e principalmente allo scopo di irrigare. Il naviglio grande in numeri. Dopo 50 chilometri circa, il naviglio grande termina il suo corso nella darsena di Porta Ticinese. La larghezza varia dai 50 metri ai 18 metri. L'altezza oscilla intorno ai 3,80 m nei punti di massima e 1 m in quelli di minima, assicurando in ogni caso il sufficiente pescaggio per i barconi. Il fondo del canale è prevalentemente in terreno naturale. 11 scaricatori, sfioratori, provvedono a scaricare le acque di piena del Ticino, altri 7 sono disseminati lungo il suo percorso. 127 circa sono le bocche irrigue, 6 ponti di ferro a una sola luce, arcata, e 20 quelli in muratura a una e più luci. Le merci trasportate erano soprattutto legnami, fieno, formaggi, marmi, graniti, quotidiane vettovaglie e i necessari bastimenti. Quando per un motivo o per un altro la navigazione veniva sospesa e ne risentiva tutta l'economia, come nel 1585, 1636, 1658, quando le piene del Ticino causarono interruzioni nei rifornimenti della città. Per la discesa si sfruttava la corrente, per la risalita occorreva invece trainare le barche a monte. E per questo si formarono delle cobbie, ovvero dei cortei di barche, incolonnate una dietro l'altra, trainate da coppie di cavalli che procedevano lentamente lungo l'alzaia. Per la risalita, le merci dovevano essere di poco peso per alleggerire il carico, quindi sale e manufatti vari. Nei centri abitati, le alzaie erano munite di balaustre in granito per ragioni di sicurezza, ma anche per ovviare allo sfregamento della corda sugli argini. Ma succedeva spesso che in campagna gli argini di terriccio naturale smottassero nell'alveo causando ingorghi di acque e terra. www.redigio.it E la storia continua.